Dedichiamo la lezione di oggi, 24 marzo 2020, alla creazione di un quadro generale della Francia nel periodo dell'entre-deux-guerres, della Seconda Guerra Mondiale e del primissimo dopoguerra. Questo ci servirà per passare dal periodo degli anni 20 alla letteratura rappresentata da tre grandi autori molto diversi fra di loro, quali Céline, Camus e Sartre, e ci permetterà anche di comprendere all'interno di quale contesto si sviluppano i primi passi letterari di Paul Morand. Iniziamo quindi guardando alla Francia nell'entre-deux-guerres. I 20 anni che separano la fine della Prima Guerra Mondiale, cioè il 1919, dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, il 1939 per la Francia, come sappiamo, sono segnati da uno stato di crisi endemica e dalla incapacità di riassorbire le difficoltà finanziarie. E dal 1919 al 1926 la Francia si trova di fronte a dei veri e propri problemi finanziari, tant'è vero che possiamo parlare in questa fase di una ripresa difficile. La Francia non riesce ad uscire dalla crisi finanziaria. La Camera dei Deputati è rappresentata inizialmente dal blocco nazionale, cioè da deputati inizialmente di tendenza moderata. Poi, dopo le elezioni del 24, la nuova Camera è formata da deputati di idee più radicali, dai radicali in senso proprio e dai socialisti, il cosiddetto cartello delle sinistre. E questa Camera non arriva a proporre delle soluzioni. Ci si trova di fronte quindi ad una instabilità ministeriale inquietante. L'opinione pubblica è scandalizzata dalle facili fortune di alcuni approfittatori e irritata dal fatto che, malgrado la Francia fosse un paese vincitore, il periodo delle privazioni continuava. Nel 1926 è il fallimento e il franco cade, cioè ha un deprezzamento notevole. Accanto a questo c'è quello che gli storici hanno chiamato la questione socialista. Come sappiamo, il 1917 è l'anno della rivoluzione russa e questo evento provoca in tutta Europa e in Francia una ondata di entusiasmo. Gli effettivi del Partito Socialista passano da 14.000 nel 1918 a 178.000 nel 1920. E c'è poi la questione in questo periodo dell'adesione alla terza internazionale operaia, che è diretta dai bolscevichi e che provocherà la scissione del partito. Alcuni, come Léon Blum, si oppongono al fatto che il partito operaio sia succube di Mosca. E si oppongono quindi alla ristrutturazione politica del partito. Tuttavia, nel congresso del 1920, la maggioranza prende prende il nome di Partito Comunista Francese e conserva il quotidiano del partito L'Umanità, mentre la minoranza si stacca, conserva il nome di Section Française dell'Internationale Ouvrière e fonda il Partito Popolare. La Section Française dell'Internazionale Ouvrière ritroverà dei nuovi aderenti presso gli agricoltori e i funzionari, ma perde la gran parte della base operaia. Nel 1926, sembra crearsi un momento di prosperità e di desiderio di vivere. Di fronte alla rovina incombente, la Camera radical-socialista accetta che Poincaré, un uomo di destra, sia chiamato alla presidenza del Consiglio. È una sorta di miracolo. Poincaré riesce a stabilizzare il franco e ristabilisce l'equilibrio del budget della nazione e dello Stato. Di fronte a quest'atto, gli 8 miliardi di franchi che erano stati portati fuori dalla Francia dai grandi industriali tornano in Francia. Una relativa prosperità si crea ed è questa in particolare l'epoca che viene definita l'epoca delle année folle e che traduce un furore di vivere e un desiderio di novità che rinnova la fiducia nel futuro. Montparnasse diventa il luogo delle grandi correnti rivoluzionarie, intellettuali e artistiche del periodo. È evidente che se Parigi conosce questa ondata di prosperità e di fiducia, così non è per tutta la Francia. Anzi, la maggioranza dei francesi restano praticamente indifferenti alla rivoluzione del surrealismo e della psicanalisi e anche alla agitazione che è al fermento che caratterizza la vita della capitale. La piccola borghesia è spaventata dal capovolgimento dei valori dopo la guerra e quindi conserva quel senso di risparmio e di lavoro che l'ha caratterizzata da sempre. Gli agricoltori, d'altra parte, si sono resi conto del fatto che vivono in una sorta di ritardo tecnico, e quindi cercano di organizzarsi. Il mondo operaio resta sempre ai margini della società. Delle tempeste si avvicinano. E come tutti sappiamo, il 29 è l'anno della grande crisi finanziaria. Gli effetti di questa crisi arriveranno in Francia solo nel 1931. E provocheranno, come dappertutto avevano già provocato, la caduta dei prezzi e della borsa, come pure un rallentamento della produzione e del consumo. Il tasso di disoccupazione, si innalza. Si cercano allora delle soluzioni, facili e poco coraggiose. Ad esempio, una delle soluzioni delle prime soluzioni che si cercano è quello di far cadere il peso della crisi sull'impero coloniale, che è considerato una fonte di ricchezza. Senza rendersi conto che i problemi cominciano a scoppiare anche nelle colonie, ad esempio, prima fra tutte in Indocina, anche se i governi francesi cercano di nascondere queste rivolte che scoppiano in colonia. Viene rinforzato una economia protezionista e vengono tenuti bassi i redditi. In realtà la Francia si trova di fronte ad una vera e propria crisi di regime che si accompagna alla crisi economica. Molte sono anche gli scandali che scoppiano e in particolare gli scandali finanziari. Cito solo velocemente un nuovo scandalo finanziario, l'affaire Stravinsky, perché sulla questione finanziaria torneremo quando parleremo di Paul Morand e sugli scandali finanziari torneremo quando parleremo di Paul Morand. E la destra sembra prendere il sopravvento, ma tutte le sinistre si uniscono e nel 1934 nasce quello che verrà definito il Fronte Popolare. E proprio per bloccare l'avanzata delle destre, quindi il Partito Comunista, quello che diventerà poi il Partito Socialista, cioè la SFIO, la Lega dei Diritti dell'Uomo, i radicali e i sindacati, cioè tutti coloro che si auguravano il pane, la pace e la libertà, formano il Fronte Popolare che vince nelle elezioni della primavera del 1936. Il socialista Léon Blum forma il ministero che verrà sostenuto dai comunisti che senza tuttavia la loro partecipazione diretta. Per la prima volta, tre donne fanno parte di questo governo, anche se le donne non hanno ancora acquisito il diritto di voto. Nello stesso tempo scoppiano vari scioperi, ma sono delle sorte di scioperi tranquilli che vengono risolte tramite negoziato tra il patronato e i sindacati e vengono realizzate delle importanti riforme sociali. Le più significative di queste riforme sono la riduzione del tempo di lavoro a 40 ore la settimana, senza diminuzione del salario, e l'ottenimento di 2 settimane di ferie pagate e il diritto da parte dei sindacati di contrattare con i padroni delle convenzioni collettive. Per gli operai è certamente una vittoria incontestabile. Accanto a questi successi del Fronte Popolare c'è anche tutta una serie di scacchi, di pericoli, di danger, di péril, se non di danger, contro i quali la Francia deve combattere. E tutti gli sforzi intrapresi, tanto per cominciare, tutti gli sforzi intrapresi per ridar slancio all'economia falliscono. I capitali se ne vanno dalla Francia pongono il governo di fronte a delle serie difficoltà finanziarie. Nascono anche degli scontri politici tra comunisti e l'estrema destra. All'esterno, cioè nel resto dell'Europa, diventa sempre più pesante, sempre più inquietante la minaccia nazista. Il fronte popolare, che è stato molto forte, ed è riuscito ad impedire il fascismo, è riuscito ad impedire che il fascismo prendesse potere in Francia, non lo è abbastanza ora per continuare sulla strada delle riforme. Si aggiunga che oramai siamo verso il 38 la guerra i tamburi di guerra, per dir così, ormai suonano sempre più forte. E tutti pensano che la guerra quindi potrà scoppiare da un momento all'altro. Ricordo che in questo periodo i tedeschi invadono la Cecoslovacchia, che è alleata della Francia. E i francesi non intervengono nonostante questa alleanza. E per contro, quando la Polonia è invasa, la Francia, per rispettare i propri impegni, dichiara guerra alla Germania il 3 settembre del 1939.